contemporaneamente con il proverbio successivo. Ma stasera parleremo di qualche cosa che è particolarmente interessante, e proprio perché è particolarmente interessante è particolarmente nascosto. Perché di che cosa parliamo stasera? L'erba del vicino è sempre più verde. È chiaro che stasera parleremo di uno dei sette vizi capitali,
l'invidia.
L'invidia. E sapete, l'invidia è uno di quei sentimenti che tutti. Allora, vediamo un po'. Chi di voi qua stasera soffre di invidia? Aspetta. Uno, due, tre. Mi basta così. Avete notato come sia molto difficile ammettere con se stessi, e infatti l'invidia è il sentimento, o se volete il vizio, più nascosto in assoluto. La buona notizia per quelli che hanno alzato la mano è che tutti gli altri non hanno avuto il coraggio di alzare, perché a questa domanda tutti possiamo alzare la mano. L'invidia è qualcosa che ci accompagna da sempre. Ma perché è così nascosta? Perché abbiamo così difficoltà intanto a riconoscerla in noi stessi? Proprio quella è la cosa più importante. Non riusciamo a riconoscerla in noi stessi. E perché quindi facciamo di tutto per nasconderla a noi stessi? Allora, stasera parleremo un po' di come fare a riconoscerla. Quindi un piccolo manualetto di domande e risposte per poter riconoscere in noi stessi l'invidia, senza preoccuparci troppo e senza uscire da qua macerati dal tormento di aver scoperto che siamo invidiosi. Diamolo per scontato, lo siamo. Ovviamente ci sono spessori, misure diverse, no? Profondità diverse di come noi viviamo queste emozioni, questi sentimenti. Come vedremo dopo, c'è un estremo al di là del quale c'è una vera e propria patologia, e poi c'è l'altro estremo, e guarderemo anche quella faccia lì, l'altra faccia della medaglia dell'invidia, che è difficile a credere, in realtà c'è anche una invidia positiva. E vedremo che cos'è. Quindi vi rassicuro sul fatto che stasera potrete andare via sentendovi tranquilli: no, no, la mia invidia è quella positiva. Ecco, che cos'è che non ho fatto? No, non vedo, beh, faccio male. Oscar Wilde, sempre fantastico nelle sue frasi, nei suoi scritti: tutti sono capaci di condividere le sofferenze di un amico. Ci vuole invece un'anima veramente bella per godere del successo di un amico. E questo già ci dà una prima indicazione, e cioè che l'invidia ha a che fare con una sensazione o una convinzione, un pensiero, che insomma a qualcuno stia capitando qualche cosa di bello che invece, porca miseria, sarebbe dovuta succedere a noi, perché a lui sì e a me no. E questo già ci instrada su una delle dimensioni dell'invidia, che come vedremo dopo è un sentimento in realtà più complesso di quanto non si creda, no? Perché riguarda noi e riguarda il rapporto di noi con noi stessi e con gli altri. Primo sintomo strano: tra i tanti vizi, nell'invidia dobbiamo accorgerci che non c'è piacere. Gli altri vizi, se ci pensate, no? La gola, più piacere di quello, sorvoliamo facendo finta di non capire sulla lussuria, anche lì insomma non è un viziaccio. E anche la ciglia, tutto sommato, no? Se accostiamo la ciglia un po' al termine pigrizia, insomma, no? mettersi là sul divano e non far niente non è proprio accia. Insomma, ci sono diversi vizi che comportano anche una certa dose di godimento. L'invidia no, l'invidia fa star male. E qui già cominciamo a capire per quale motivo il rapporto fra ciascuno di noi e l'invidia è un rapporto problematico. Cioè, è più facile negarla che ammetterla, perché tutto sommato dire io sono goloso, io per esempio sono goloso, e quasi quasi me ne vado, mi piace dirlo, vi confesserò, quando dico che sono goloso la mia speranza è che le persone se lo ricordino e se proprio mi devono fare un regalo che mi regalino dei cioccolatini. Ma è anche un modo per, come dire, è un modo simpatico per ammettere una propria fragilità, che comunque è una fragilità simpatica, non darà fastidio a nessuno, presumo, sapere che io sono goloso. Anzi, forse i golosi presenti in sala diranno, beh, meno male, non sono solo io.
No?
Io se proprio devo andare all'inferno sicuramente ci vado per il peccato di gola. Ma dubito che io debba andare all'inferno, l'invidia invece, come nell'immagine, no? È qualcosa che ci rode dentro, è qualcosa che proprio ha a che fare con una sensazione pesante sia sul piano mentale sia sul piano emotivo, perché quando siamo invidiosi siamo anche parzialmente rabbiosi, parzialmente frustrati, parzialmente angosciati, e poi risponde anche ovviamente sul piano fisico. Quando subiamo fortemente l'invidia, intanto per esempio a qualcuno viene il bruciore di stomaco, a qualcun altro gli viene il dolore alla cervicale, perché è come un chiudersi, no? Tutto dentro si rattrappisce. Se c'è una cosa, se c'è un'immagine che proprio rappresenta bene l'invidia, avete presente quando ci sono quei filmati accelerati in cui si vede l'acqua che ghiaccia? Avete presente? E si vedono i cristalli di ghiaccio che si cominciano a formare fino a che quella pozza d'acqua, ecco, quella sensazione lì, no? Che è contemporaneamente di freddo, l'invidia è un sentimento freddo, la rabbia è un sentimento caldo. L'invidia ci congela dentro, proprio qualcosa dentro di noi si congela e si rattrappisce, si rinsecchisce. Quindi come potrebbe dare piacere? Certamente non dà piacere. Ci serve di capire cosa c'è dietro, no? Ci serve di capire cos'è che scatena questo sentimento, che è un sentimento, come tutti i vizi, è un sentimento assolutamente, un vizio assolutamente umano. C'è da fare una premessa a tutto questo, no? Intanto che l'invidia somiglia molto, bisogna stare attenti a non confondere l'una con l'altra, somiglia molto alla gelosia, ma spesso scambiamo la gelosia, o meglio, scambiamo l'invidia per gelosia, perché ci conviene. È più gratificante ai nostri occhi, ci assolve di più il fatto di essere gelosi, perché la gelosia per l'appunto è abbastanza diffusa e anche confessata, e anzi addirittura l'essere gelosi, qualcuno afferma che l'essere gelosi significa amare tanto. Qui ci sarebbe bisogno di altri 3 o 4 cicli di conferenze per chiarire bene questo dubbio. Non è così, si è chiaro che non è così, ma adesso cambiamo strada. Invece l'invidia è ben altra cosa. Sapete, spesso anche nella relazione di coppia, le persone dicono sono geloso di te, e in realtà spesso siamo invidiosi di quella libertà, di quella capacità che l'altro ha di godersi la vita, e noi non ci riusciamo. Quindi non è che siamo gelosi perché lui se ne va a fare una passeggiata in montagna con gli amici, è che siamo invidiosi del fatto che lui ha il coraggio di fregarsene della nostra preoccupazione e di andarsene a fare un bel una bella domenica con gli amici. Quindi imparare anche ad accorgersi di queste sottigliezze è importante. Perché è importante? Perché poi lo vedremo. Non riusciamo a liberarci da nulla di cui non siamo riusciti ad essere consapevoli. Non possiamo liberarci da qualcosa che non riconosciamo. Se confondiamo l'oro con la latta, difficile che diventiamo ricchi, perché ovviamente sceglieremo sempre la latta. Tu stai registrando?
Sì.
Io mi sono dimenticato di accendere il video. Allora, tanto per così così, no? Sempre meglio che tiro la padella. E poi vedremo che torna lì che parliamo. Ma insomma, anche storicamente, il sentimento c'era, però in altri tempi era gestito in maniera migliore che non oggi. I greci, per esempio, erano più saggi di quanto non fossimo noi. Questo è quello che dicono i libri di storia. Poi vorrei andare a vedere, se avessi la macchina del tempo, vorrei proprio andare a vedere questi greci che non erano invidiosi. Ma si pare, si dice, che loro, siccome attribuivano il valore, le capacità, no? L'eroismo degli altri esseri umani, lo attribuivano non come una qualità di quell'essere umano, ma lo attribuivano a un regalo che gli dèi avevano fatto a quell'uomo, e quindi essere invidiosi di quell'uomo significava offendere gli dèi. E quindi i greci non riuscivano, a quanto pare, a quanto dicono i libri di storia, non riuscivano ad essere invidiosi. Perché? Perché il tramite delle cose buone e belle che capitavano ad altri erano gli dèi. Quindi come fare ad incolpare gli dèi del bene che stava capitando ad altri? Tanto è vero che, per l'appunto, la grandezza, l'eroismo, anziché essere invidiato, era venerato. Quelli che erano particolarmente in gamba, forti, eroici, coraggiosi, capaci di comandare, di dominare, di combattere, diventavano dei semidei. E quindi in quel caso lì la venerazione prendeva il posto dell'invidia. Ma da dove parte tutto quanto? Parte e arriva ad un punto in cui, sembra strano dirlo, ma insomma è proprio il fatto che il cristianesimo abbia introdotto il concetto di uguaglianza che ha fatto nascere il sentimento dell'invidia. Allora, ma com'è possibile? Adesso cerchiamo di spiegarlo. Se siamo tutti uguali, se di base, così come il cristianesimo ha insegnato, ha introdotto questo principio, siamo tutti uguali, tra parentesi, capite perché l'impero romano ha fatto sì che la guerra al cristianesimo fosse portata agli estremi limiti, fino ad arrivare appunto ai martiri, no? Ha cercato di bloccare. Non era mica per un problema di credere o non credere in un altro Dio, eh? Quello non era un problema, ce n'avevano già tanti gli dèi, uno in più, uno in meno, che problema non sarebbe certamente stato un problema. Il problema vero era che questo concetto di uguaglianza era sovversivo. Quando uno comincia a dire che lo schiavo è uguale all'imperatore, capite bene che l'imperatore prende i suoi provvedimenti. Da questo punto, da questo concetto di uguaglianza che il cristianesimo ha cominciato a diffondere in tutto il mondo allora conosciuto, è nato un problema. Allora, se siamo tutti uguali, perché poi c'è uno che riesce a prendere la mela e un altro che non ci riesce? Perché tu sei più alto di me? Perché tu sei più bravo di me? Perché tu sei più fortunato di me? Ecco, da questo concetto teorico, filosofico, siamo tutti uguali, la gente ha cominciato a dire siamo tutti uguali, ma come? Quando? Per cosa? Certamente siamo tutti uguali agli occhi di Dio, Ma poi questo concetto forte, no, di uguaglianza ha fatto sì che ci si cominciasse a rendere conto delle diversità, e queste diversità hanno cominciato a stimolare nelle persone il sentimento dell'invidia. Poi si è cercato di superare questo problema passando, ancora oggi stiamo cercando di farlo, difficile di uscirci, passare dall'uguaglianza all'equità, per cui il concetto è chi ha meno deve essere aiutato di più. E se pensiamo a questo passaggio qui, ma già dal concetto di uguaglianza, di fatto in qualche modo sembra paradossale, ma insomma il cristianesimo, così come è nato in origine, è stata la prima forma, passatemi la metafora, è stata quasi la prima forma di comunismo, no? Siamo tutti uguali. Che cosa ci dice poi la storia? Ci insegna che per l'appunto tutto quello che nasce come rivoluzionario, poi come diventa? Perché se guardiamo l'evoluzione della Chiesa, no? Del cattolico, ma di tutte le religioni, se guardiamo l'evoluzione di tutte le religioni, ci accorgiamo che sono tutte partite a sinistra e sono tutte finite a destra. E è esattamente quello che si dice anche di noi esseri umani, no? Si dice che si nasce da giovani, si nasce comunisti, di sinistra, e poi invecchiando si nasce democratici e si finisce repubblicani. E parzialmente è vero, lo vedo anche su me stesso. Io oggi sento di essere, non mi piace dire più conservatore di prima, mi piace dire meno rivoluzionario di prima. Però ci tengo a conservare, almeno per me, ai miei occhi, l'immagine di uno che proprio conservatore non c'è diventato. Però di fatto, ecco, quindi questa dimensione qui è una dimensione che ci fa capire come il problema è in cosa siamo uguali. Quando ci guardiamo l'un l'altro, in cosa siamo uguali, a cosa stiamo guardando? Il problema è qua, che noi quando ci guardiamo l'un l'altro, quando ci confrontiamo, quando ci relazioniamo, guardiamo e confrontiamo tutto ciò che è esteriore. Esteriore significa materiale, corpo, che significa successo nel mondo, quindi esteriore anche questo, e guardiamo alla nostra personalità, quindi a quello che siamo come identificazione, l'immagine sociale che abbiamo, ci misuriamo rispetto a questo. Se pensate quanto questo sia poco, sia proprio poco, e quanto invece spesso per molti di noi quel poco diventa tutto, e questo è quello che ci danneggia. Quando cominciamo a scoprire che noi stessi, a cominciare da noi stessi, siamo molto di più, siamo molto più ricchi, siamo molto più potenti, siamo molto più alti della nostra esteriorità, che non va negata. È proprio vero che siamo fatti di materia, ma cosa c'è che sostiene questa materia? Ecco, se cominciamo a guardare quella parte lì, che è la nostra energia vitale, che è la nostra capacità di essere in grado di amare e di essere amati, se cominciamo a guardare a quello, allora lì è più facile sentire che quell'uguaglianza ha un senso, quel concetto di uguaglianza ha un senso. Se pensiamo che il concetto di uguaglianza, questo è l'errore poi dopo, no? delle scelte sociali e politiche di un certo tipo, che si cerca di combinare l'uguaglianza, di far coincidere l'uguaglianza con l'appiattimento appunto di tutte le qualità esteriori, ma quello nega proprio nel principio fondamentale la diversità. Noi non siamo tutti uguali, lo siamo interiormente, ma esteriormente non lo siamo, e quindi cercare di rendere tutti uguali, abbiamo visto poi come va a finire regolarmente, no? Tutte le volte che è stato tentato di fare questo esercizio di appiattimento è finito con una dittatura disastrosa. E così le religioni, tutte le religioni, hanno parlato dell'invidia come di un vizio e di un peccato estremamente importante. Per il cattolicesimo è uno dei 7 vizi capitali, per il buddismo è il fattore mentale che addirittura porta all'odio. L'invidia è la porta d'accesso all'odio, l'invidia che cresce porta all'odio. E per l'Islam addirittura l'invidia appartiene solo a chi non professa l'Islam. L'Islam la mette sempre su questo piano, i fedeli e gli infedeli. Quindi in questo caso gli infedeli sono invidiosi o gli invidiosi sono infedeli. Questo ci fa capire come c'è qualche cosa, perché se tutte le religioni parlano in questi termini dell'invidia, questo ci fa capire che l'invidia è qualcosa di veramente antico. Da dove arriva l'invidia? Ecco qua. L'invidia è il secondo vizio che si manifesta nel genere umano, secondo così, il mito di Adamo ed Eva, del paradiso terrestre, della stirpe umana generata da Adamo ed Eva, quindi Caino e Abele, perché il primo peccato che è stato commesso, il primo vizio che si è manifestato nel genere umano, che hanno pensato subito Adamo ed Eva, la superbia. La superbia è il primo peccato che l'uomo ha commesso. Quale superbia? Quella di voler disobbedire a Dio ed essere padroni della conoscenza del bene e del male, no? Il famoso albero. Ma la superbia madre ha una figlia, che è l'invidia, che viene subito dopo e che viene manifestata da chi? Da Caino e Abele. I primi due sono superbi, i secondi due manifestano l'invidia. E che tipo di invidia? Un'invidia che ha portato addirittura all'omicidio, al fratricidio. Caino era invidioso del fatto che Dio gradisse di più le offerte, i sacrifici che Abele faceva, no? Perché Abele faceva sacrifici, nella Bibbia c'è proprio raccontato così, perché è divertente se ci pensate come immagine. Siccome Abele faceva sacrifici di animali, pare che, quando l'ho letta questa cosa mi sembrava assurda, ma insomma, pare che a Dio piacesse l'odore della carne bruciata. La vita è descritta così. Il che, se qui ci sono vegetariani e vegani, fatemi un esame di coscienza. Pare che a Dio piacesse l'odore di carne bruciata. Per cui Abele, che era quello buono, mangiava la carne, faceva l'allevatore e bruciava gli animali, che era quello buono. Quello cattivo, che era Caino, invece era un agricoltore e quindi probabilmente era pure vegetariano, se non addirittura vegano, e offriva a Dio però sacrifici vegetali, e a Dio i sacrifici vegetali non gli piacevano. È un po' ridicola questa cosa, però come tutte le favole, i miti hanno anche il loro senso, no? Ma qui adesso quello che ci interessa, al di là di questa digressione un po' comica, quello che ci interessa è capire come il fatto di sentire che il fratello fosse più amato da Dio di lui lo ha spinto, mosso dall'invidia, roso dall'invidia, ad uccidere il fratello. Quindi, siccome ogni mito ci racconta qualcosa di noi stessi, e siccome tutti siamo figli di Adamo ed Eva, dentro di noi una cosa è certa: superbia e invidia ci abitano. Poi dopo la Chiesa ci ha pensato ad attaccarcene altri 5 di peccati, di vizi capitali, perché sennò come facevamo a sentirci sufficientemente in colpa? Ce ne volevamo ancora di più, no? Ecco. E allora, come se non bastassero la superbia e l'invidia, che sono già sufficientemente pesanti, appartengono a noi, appartengono proprio alla nostra struttura umana. Tanto che Dante pure ne parla degli invidiosi, ed è interessante questa cosa, perché gli invidiosi sono nel purgatorio e non nell'inferno? Perché gli invidiosi Dante li colloca nel purgatorio. li colloca nel purgatorio e li mette tutti appoggiati, seduti appoggiati alla montagna che rappresenta il purgatorio, seduti lì come dei mendicanti con gli occhi cuciti col fil di ferro, che è una rappresentazione molto interessante questa. Intanto perché li mette in purgatorio e non all'inferno? È perché sono gli invidiosi, cioè sono quelli che hanno subito gli attacchi dell'invidia dentro di loro, ma non hanno agito, non hanno ucciso come Caino. Allora, l'invidioso che agisce poi diventa un assassino, un traditore, può diventare tante cose, no? Un usurpatore. Allora, quelli che mossi dall'invidia hanno agito stanno con il corpetto infernale. Gli invidiosi, cioè quelli solo che si sono fatti venire l'ulcera per l'invidia, quelli stanno in purgatorio. Quindi quella lunga fila di persone invidiose con gli occhi cuciti. E anche qui questa immagine degli occhi cuciti da cui escono lacrime. Pensate, no? Questa immagine potente. L'invidioso non può più far entrare qualcosa negli occhi, può solo far uscire qualcosa dagli occhi. Non può più far sì che le immagini, il mondo, tutto ciò che hanno guardato e che quindi ha suscitato la loro invidia, non possono guardarlo più. E la punizione consiste che non possono far altro che piangere, cioè emettere lacrime, che è una forma di purificazione, quindi è una colpa espiata. E questo ci spiega come, se è vero che appunto gli invidiosi in vita hanno guardato gli altri in questo modo, hanno guardato gli altri con quella rabbia che avrebbe potuto spingerli anche ad un'azione violenta, se li hanno guardato così, oggi con gli occhi chiusi, nel loro periodo di purificazione, purgatorio, con gli occhi chiusi e lacrimando, cos'è che stanno facendo? Stanno piano piano rivolgendo quello sguardo dall'esterno all'interno. Quindi è proprio perché si guardano dentro, sono costretti a guardarsi dentro, che piangono lacrime amare, ma si purificano, perché cominciano a scoprire, e questo capite che è un messaggio importantissimo per tutti quanti noi, non ci abbiamo mica bisogno di arrivare in purgatorio e farci cucire le palpebre, no? Possiamo considerare che questa nostra vita qui è il purgatorio? E quindi possiamo considerare che questi processi di purificazione li possiamo fare ora? Probabilmente è molto meglio fare così. Cos'è che dobbiamo imparare? Questo, imparare che lo sguardo verso l'esterno può essere non sostituito, non dobbiamo arrivare fino alla cecità, ma accompagnato anche da uno sguardo interno, e quindi la capacità di essere connessi più che alla nostra mente, attraverso gli occhi alla nostra mente, essere connessi, connettere i nostri occhi al nostro cuore, guardare gli altri con il cuore, che è una dimensione, non so se potete, ho messo questa immagine perché guardate quello sguardo di quella signora, no? Che sensazione vi dà? Può dare qualche sensazione anche di uno sguardo triste, di uno sguardo nostalgico, non è uno sguardo gioioso, però sentite che è uno sguardo, che quegli occhi sono collegati all'anima, no? Almeno a me ha dato questa impressione, che quegli occhi stanno guardando fuori, ma in realtà stanno guardando dentro. Stanno guardando, gli occhi sono soltanto il tramite fra un sentimento molto profondo e qualcosa che è fuori, e forse fuori è soltanto un'immagine, un sogno, un ricordo, appunto una nostalgia. Ma trovo che quello sguardo sia molto significativo, e la possibilità di riconoscere che ciascuno di noi ha questa possibilità qua. Quante volte nell'arco della giornata riusciamo a guardare il mondo, ad essere nel mondo, essendo connessi a quella parte di noi capace di piangere quelle lacrime di purificazione, anche se in maniera metaforica, prima di finire con le palpebre cucite, no? Quanto riusciamo a guardare, i buddhisti la chiamano compassione, quanto riusciamo ad esercitare la parte compassionevole di noi? La compassione non è aver pietà di qualcuno, la compassione è ho passione con, cioè ho passione insieme a te, condivido con te la tua passione e condivido con te la mia passione. La passione per cosa? La passione per il fatto che siamo vivi. Ecco l'uguaglianza, è in questo che siamo uguali. Qui ognuno di noi siamo uno diverso dall'altro, in tutto e per tutto. Non ce n'è uno di noi che abbia una sola cellula, anzi un solo atomo, uguale all'altro. Però contemporaneamente tutti quanti noi stiamo condividendo esattamente la stessa cosa. E che cosa? Siamo vivi. Siamo vivi. Quello è il denominatore comune. E finché non riusciremo a dare il valore sostanziale, essenziale della vita di ciascuno di noi, finché non capiremo che quello è l'unica cosa che può farci sentire uguali. Hai voglia a inventarti nuovi partiti, nuove filosofie, nuove religioni? Hai voglia, non ne veniamo fuori, non ne siamo mai venuti fuori. Quando andiamo a leggere le parole dei grandi maestri, e lì pure bisogna farla tara, perché le parole dei grandi maestri, se le abbiamo ascoltate con le nostre orecchie, possiamo abbastanza essere certi di aver ascoltato parole di quel maestro, ma più delle volte, anzi la stragrande maggioranza delle volte, tutti quanti noi le parole dei grandi maestri le leggiamo su dei libri. Le leggiamo su dei libri su cui sono intervenute traduzioni, interpretazioni, quindi insomma ci dobbiamo proprio fidare, bisogna anche imparare a leggere, a riconoscere, a percepire le parole del maestro tra le tante parole scritte, no? Ecco, e tutti i grandi maestri alla fine che cos'è che hanno detto? In qualche modo tutti i grandi maestri hanno detto questo: ricordati che sei vivo. Quello è il dono, quello è il dono, quello è quello che ti rende unico eppure costantemente connesso, interconnesso a tutto il resto dell'umanità. Gesù ne ha parlato, così come ne ha parlato Buddha, così come ne ha parlato Maometto, così come ne hanno parlato tutti gli altri maestri della storia. L'invidia per l'appunto è negli occhi, tanto per concludere questo aspetto importante. Invidia viene da invidere e significa guardare di traverso. Lo sguardo appunto è la rappresentazione dell'invidia. E allora una prima attenzione che possiamo fare a noi stessi è: come sto guardando il mondo? Come guardo il mondo? Perché l'altra cosa qui interessante fare attenzione è che raramente siamo invidiosi di quelli molto lontani da noi. È più facile che siamo invidiosi di qualcuno che è vicino a noi e che sta un po' più su di noi. È più facile essere invidiosi del nostro capo ufficio che non essere invidiosi di, che so io, di Obama. Bah, è troppo lontano, no? È più facile essere invidiosi del nostro vicino, quello famoso con l'erba più verde. È più facile essere invidiosi del nostro vicino che non di qualcuno che ne so, di Trump con tutti i suoi miliardi. Poi essere invidiosi di Trump è veramente impossibile. Cioè, se c'è qualcuno qui di Dio sui Trump, vada subito a prendere un appuntamento con uno psichiatra, c'è qualcosa che non va. Chiudo là? Sì. La conosciamo bene, tutti la conosciamo bene, ma tutti abbiamo difficoltà a riconoscerla, perché tutti la proviamo, ma nessuno lo confessa. È dolorosa per sé e pericolosa per gli altri. Questo è il motivo per cui nessuno ha alzato la mano, se non pochissimo. Perché innanzitutto riconoscersi invidiosi significa sentire la propria ferita. Quale ferita? Da dove parte il dolore che l'invidia comporta? Parte dal fatto che evidentemente non stiamo riuscendo a comprendere qual è il nostro valore. Se io sono invidioso di un altro è perché sento che il mio valore rispetto all'altro è inferiore, a me sta mancando qualcosa. Non siamo mica addolorati per quello che l'altro ha, siamo addolorati per quello che noi non abbiamo. E allora con cosa lo stiamo misurando questo valore? Cos'è che ci sta rendendo difficile sentire che siamo già ricchi? Banalmente è quello che dicevamo poco fa, che se noi misuriamo il nostro valore attraverso l'esteriorità, inevitabilmente c'è qualcuno che c'ha sempre di più, se non addirittura molto di più di noi. Ma se noi cominciamo a sentire che il nostro valore è il fatto che siamo vivi e che questo essere vivi comporta una possibilità incredibile che non consideriamo, anzi la consideriamo addirittura quasi un'utopia, quasi una favola, no? Quanti di voi qui sono convinti che in questa vita, proprio in questa vita, potranno essere felici? Male, che abbiamo alzato. Essere felici, ma perché se io avessi fatto la domanda quanti di voi qui sono convinti che la vita è sofferenza, tutti alzavano la mano, no? Ecco, allora sofferenza sì, felicità no, e invece è esattamente il contrario, nel senso che la felicità è uno stato dell'essere che non dobbiamo raggiungere. Noi siamo già felici, perché essere felici, la felicità è una qualità della vita, cioè essere vivi comporta essere felici, solo che noi non stiamo guardando alla vita, non stiamo sperimentando la vita, noi stiamo sperimentando i nostri pensieri, noi stiamo guardando la realtà come se fosse vera e non capiamo che la realtà è semplicemente l'immagine che noi ci siamo fatti di quello che c'è fuori di noi. Quel golf è giallo, va bene, quel golf è giallo, ma chi ci dice che il giallo che sto vedendo io è il giallo che vedi tu? Noi abbiamo detto che quello è giallo, ma che intendiamo per giallo? Che vediamo nel giallo? Cosa pensiamo che sia il giallo? Ecco, e questo vale per tutto quanto, no? Quindi la realtà, e quindi ieri stavo facendo una, sto facendo una formazione al personale della casa di riposo di Civitale, e quindi è molto interessante lavorare con queste persone che sono sottoposte a un tipo di stress abbastanza pesante, no? Non è facile fare quel tipo di assistenza, come tutti quelli che assistono persone anziane, malate, con fuori di testa, ecco. E c'era una persona che continuava a dire: ma non esiste la possibilità di liberarmi dalle mie preoccupazioni, dalle mie paure, dalle mie angosce, non esiste questa possibilità. Capite che se questo è il pensiero, che in realtà vive quella persona? Se io penso che non esiste la possibilità di uscire dai miei problemi, cosa volete che io incontri 24 ore al giorno, pure mentre sogno, se non problemi, se non angoscia, se non ossessione, tanto che appunto si diventa ossessivi, no? Con se stessi e con gli altri. Guarda caso, questa persona, la formazione avviene in una stanza come questa, la persona deve restare seduta fuori, non può entrare nella stanza. Questo è significativo, no? Cioè, l'ossessione di essere tormentati e addirittura condannati da un destino avverso, cos'è che ci combina? Ci combina che piano piano ci chiudiamo, diventiamo soli in una prigione asfittica e poi ci meravigliamo di non poter entrare in una stanza? È chiaro che diventa impossibile, no? Impossibile. Cioè, se io penso che tutto il mondo è contro di me, immaginate una vita vissuta nella realtà, perché qui il pensiero lì diventa reale, vivere un'intera vita nella realtà che ogni istante della tua giornata qualcuno sta cercando di colpirti, è terribile, no? Ecco, quindi per questo la cosa è estremamente dolorosa per noi se non riconosciamo quanto prima possibile ed è sempre, e siamo sempre in tempo. Una volta si diceva non è mai troppo tardi, no? Ecco, in effetti non è mai troppo tardi per riconoscere qual è il nostro vero valore, dove guardare. Ricordiamocela questa immagine degli invidiosi con gli occhi chiusi che piangono e mettono lacrime, perché questa è la nostra condizione, augurabile addirittura, almeno per un po', augurabile, cioè quella di chiuderci a la misurazione del nostro valore, della nostra realtà rispetto a tutto ciò che c'è fuori di noi. Cerchiamo di trovare questa strada che ci connetta con quello che è un valore reale. Possiamo farlo, no? Perché mi soffermo un po' su questa immagine, così tutti i maschietti passano subito dall'invidia alla lussuria, e tutte le signore capiscono meglio di che si tratta parlando di invidia, perché quello sguardo di Sofia è simpaticissimo, no? Se potesse sgonfiargliele e l'emozione, l'invidia è quella più rifiutata perché è disonorevole, no? È l'ammissione di essere inferiori, nonché il tentativo, almeno immaginato, di danneggiare l'altro. Capite bene che è difficile accettare che noi si possa essere soggetti a un sentimento del genere, e invece lo siamo. E invece lo siamo, forse non di quegli aspetti lì, qualcuno anche di quegli aspetti lì, secondo me. Ma insomma, per gli uomini ci sono altri tipi di cose che suscitano l'invidia. Immagine che non potevo mettere, però così freddi mi ha mandato il permesso. Capite, non possiamo accettare di essere così bassi, ma se non partiamo da qui, se non partiamo dal riconoscere che in noi questa dimensione c'è, non riusciremo mai a fare quel passaggio che ci fa fare che cosa? Cosa sto cercando di fare questa sera? Sto cercando di farvi sorridere sul fatto che questa invidia c'è. Non possiamo liberarci da qualcosa che stiamo cercando di negare. Se noi la neghiamo l'invidia, se cerchiamo di nascondercela, se cerchiamo di allontanarla da noi, non la supereremo mai. È soltanto in quel momento in cui, allargando le braccia, accoglieremo la nostra parte invidiosa, che cominceremo, e quindi cominceremo a guardare con quella famosa compassione, cominceremo a versare qualche lacrimuccia purificante. Ecco, allora è solo in quel momento lì che cominceremo ad accettare che dentro di noi possa esserci l'imperfezione. E come mi piace dire spesso, riconoscere la nostra imperfezione può diventare la nostra perfezione, la perfezione dell'imperfezione. perché perfetti in senso assoluto non è dato in questa vita. Siamo in una realtà duale, materiale, in cui tutto si corrompe, entropia. Quindi non è dato in questa realtà, ma quello che è possibile fare è scoprire che non c'è solo questa dimensione, non c'è solo questa realtà, la realtà fisica che noi siamo abituati a chiamare realtà. Qui si aprirebbe un capitolo enorme su che cos'è la realtà. Interessante, gli inglesi hanno fatto un bel esperimento. Hanno preso dei ragazzi bravi a fare videogiochi e li hanno messi a fare questi videogiochi. E quello che capitava, loro pensavano che fosse un test sulle abilità di coordinamento, mente, mani, eccetera, eccetera. In realtà quello che succedeva mentre giocavano è che ogni tanto, in funzione di come andavano avanti col videogioco, comparivano dei bonus, cioè vincevano del denaro. E c'era un totalizzatore che sommava quello che stavano vincendo. E a tutti quanti stava capitando questa cosa, all'insaputa l'uno dell'altro. Poi a un certo punto nel gioco è comparsa questa possibilità, che spendendo una parte della cifra accumulata si poteva danneggiare quello vicino, levargli i soldi. Ci credete che l'hanno fatto tutti? Tutti hanno speso i loro soldi, piuttosto che tenersi i soldi, che accumulare i loro soldi, li hanno spesi per danneggiare il vicino. Allora, è interessante questo esperimento che è stato fatto, no? Perché sono convinto che messi in quella situazione ci saremmo cascati tutti, eh? Ci saremmo cascati tutti. Perché? Perché nel momento in cui sei nel videogioco sei in una sorta di trance, no? Quindi non ragioni su quello che fai, ma istintivamente rispondi allo stimolo e istintivamente viene fuori quello che istintivamente agisce e si muove dentro di noi. Quindi la possibilità di danneggiare il nostro vicino ci abita. Qualcuno ieri appunto in questo incontro mi diceva, ma allora parlavo di questo meccanismo di cui qui abbiamo parlato un sacco di volte, no? Della proiezione, quindi del fatto che quello che non vogliamo vedere di noi non ci piace, siccome la vita vuole che noi si affrontino questi temi e li si risolvano una volta per tutte, allora la vita dice, ah, non lo vuoi vedere, te lo nascondi, allora adesso te lo faccio vedere. Com'è che ci fa vedere le parti che di noi non ci piacciono? Ci mette davanti una persona che, guarda caso, è esattamente così. Quindi, non voglio accorgermi che sono invidioso, e mi capiterà davanti uno particolarmente invidioso, al quale dirò, ma quanto sei cretino ad essere così invidioso, ma sei proprio cattivo ad essere così invidioso. E questo esercizio piano piano fa sì che noi magari prima o poi scopriamo qual è la nostra verità, la nostra personale realtà. Ecco, quando abbiamo fatto questo esempio, una di queste persone mi ha detto, ma scusa, cosa stai cercando di dirmi? Che io allora sono un assassino? Sì? Sì, potenzialmente. Siamo tutti anti degli assassini, perché l'esercizio che avevo dato era questo, no? C'erano una grossa serie di aggettivi qualificativi, appunto invidioso, geloso, buono, generoso, martire, violento, c'erano tutta una serie di aggettivi, no? E quindi loro dovevano collocare questi aggettivi in tre colonne: chi sono, chi non voglio essere, chi vorrei essere. E ovviamente come pensate che sia andata a finire, no? Chi sono? Tutte le cose belle. Chi non voglio essere? Tutte le cose brutte. Chi vorrei essere? Tutte le cose meravigliose. Banale come risultato, anche banale come esercizio, ma quando poi ho cominciato a spiegare, beh, guardate che allora quelli che avete scritto nella colonna chi sono è l'immagine che voi avete di voi stessi. Non siete voi stessi, è l'immagine che avete di voi stessi. quello che avete scritto nella colonna, chi non voglio essere, è quello che in realtà siede nella, nella vostra parte più profonda, e vi informo che la vostra parte più profonda è l'80% di voi. Chi vorrei essere è l'immagine ideale, e guarda caso qual è la nostra immagine ideale, dico accorgetevi, quegli aggettivi là, a chi corrispondono? A chi corrispondono realmente, oppure a chi corrispondono nella vostra speranza? E piano piano ci sono arrivati, perché guarda caso in quella colonna chi ci va a finire? Ci va a finire l'immagine ideale di nostra mamma e di nostro papà. E la nostra immagine ideale sono i nostri genitori resi perfetti. E allora, siccome in questa colonna centrale, che è quello che sei tu nella tua parte più nascosta, c'era finito anche violento, assassino, eccetera, cioè, ma che mi stai dicendo? Che io sono un assassino? No, non dico che sei un assassino, perché la differenza tra gli invidiosi che stanno in purgatorio e quelli che hanno agito, mossi dall'invidia, che stanno all'inferno, c'è una bella differenza. Dico che potenzialmente tu, come me, come tutti, ci abbiamo dentro tutte le forze della natura, tutte le qualità e tutti i difetti, se li vogliamo così chiamare così, ma in realtà già chiamarli qualità e difetti significa mettere un giudizio. Non si tratta né di qualità né di difetti, si tratta proprio di realtà dell'animo umano, cioè dell'animo e della mente, dell'interazione tra anima e mente dell'essere umano. Siamo il prodotto della nostra storia, no? E lo siamo tutti. Quindi, com'è che si fa a non diventare violenti? Sapendo che siamo potenzialmente capaci di essere violenti. Oggi leggevo sul giornale, per appunto, un articolo in cui un giornalista parlava proprio di questo e diceva: avremmo potuto essere in queste situazioni drammatiche che sono successe ultimamente, no? A Trieste, quella signora che ha ammazzato il marito con una coltellata. Dice, guardate che lì avremmo potuto essere in un attimo, dice, io stesso avrei potuto essere la signora che accoltella o avrei potuto essere quello che riceve la coltellata. È un attimo la differenza, perché non è che quella persona fosse un assassino, un killer di professione. Quella mattina la signora si era alzata dal letto pensando di avere una giornata normale, avrà cucinato, avrà pelato le patate, poi il marito gli ha fatto girare le scatole, c'era il coltello sul tavolo, crack, e non potrebbe capitare anche a noi. Così. Ed è proprio essendo consapevoli di questo che possiamo far sì che queste cose che sono dentro di noi semplicemente non agiscano. Quali sono i sintomi dell'invidia? Si evita di cooperare per non portare vantaggio alle persone che ci circondano. Ecco, in questa carrellata veloce di sintomi li ho messi non per spaventarvi, ma perché magari sia un buon modo per ciascuno di voi di interrogarsi un po'. Ce l'ho, mi manca, come con le figurine. Un sintomo è questo: non ci va di cooperare, per esempio in ufficio preferisco fare il mio, perché devo andare lì a dare una mano al gruppo di lavoro, faccio il mio, no? Così evito di avvantaggiare qualcun altro. C'è qualcosa che non ci piace in una persona, ma non si riesce a individuare cosa, quindi non è una questione di simpatia o di antipatia. Quella persona lì, c'è qualcosa di quella persona che proprio è quasi un fastidio fisico, posso dire, non spero che nessuno si offenda, questa è una cosa che capita particolarmente alle signore, forse perché sono più sensibili degli uomini, diciamola così, hanno delle antenne più raffinate, diciamola così. Improvvisamente si diventa critici nei confronti degli altri. Il signor Sgarbi, con tutta la sua prosopopea, è un invidioso della Madonna. Perché pensate che sia così iroso? Perché poi lui inizi i capitali ne ha accumulati una certa serie. Ira anche è una di quelle che a lui piace manifestare. E anche bene che a lui non è che piace, lui è davvero iroso, è davvero iroso. E perché uno diventa iroso? Diventa iroso perché ci sono tanti buoni motivi che lo spingono ad essere iroso. È chiaramente una persona che dà molto valore alla sua esteriorità e non ha, nonostante lui si sia un grande critico d'arte, non ha saputo ancora trovare, secondo me, fatta la tara sul fatto che mi sta cordialmente antipatico, quindi potrei dire qualche cosa che... Ma insomma, ho proprio la sensazione che lui sia molto invidioso, invidioso di tutti quelli che stanno sopra lui. Come spesso capita, sapete la cosa, qual è la cosa simpatica? Che è più facile che un ricco sia invidioso di uno più ricco che non di un povero sia invidioso di un ricco. Quindi, basta guardarlo. Cominciamo a usare epiteti poco gentili nei confronti di qualcuno che ha fatto carriera o che è riuscito a realizzare con successo un progetto. Quindi magari il nostro vicino ha fatto ristrutturare la sua casa, è venuta bellissima e noi da quel giorno cominciamo parlando di quel vicino, non lo chiamiamo più per nome o per cognome, diciamo quel cretino. Quello è un altro sintomo, un sintomo su cui dovremmo prestare un po' d'attenzione. Questo è un sintomo che insomma ci capita spesso di riscontrare, no? Ci sentiamo sfortunati e criticati e desideriamo che le persone vicino la smettano di esprimere pareri sulle nostre scelte. Cioè, cominciamo ad uscire dalla famosa stanza, come dicevo prima, no? Cominciamo a chiuderci e sentire che quello che ci sta capitando è proprio un destino avverso. Siamo sfortunati. E le persone ci criticano e non capiscono che non è che noi siamo sbagliati, è che siamo sfortunati. Quindi cominciamo ad essere convinti che il destino ce l'abbiamo noi, il Padre Eterno ce l'abbiamo noi. Quante persone sento, vedete, col lavoro che faccio, incontro le persone nei momenti in cui nella loro vita non stanno tanto bene, se non ci credono da me. Ecco. E quindi mi capita di sentire persone che sentono che: ma perché mi sta capitando questo? Non me lo merito. Non me lo merito. Ecco, in quel momento lì si sta attivando un processo pericoloso, perché cominciamo a correre il rischio di sentire che appunto non siamo noi che abbiamo in mano la nostra vita e quindi il nostro valore. Cominciamo a sentire che il nostro valore può essere aumentato o diminuito da un ente esterno non meglio definito, che possiamo chiamare Dio, che possiamo chiamare capufficio, che possiamo chiamare moglie, marito, no? Ecco, quello è il momento in cui davvero a quel punto stiamo cedendo valore, ma lo stiamo cedendo noi, non è che ce lo stanno portando via, non è che siamo sfortunati, stiamo pensando che sta accadendo qualcosa che non ci meritiamo. E quindi è come se cominciassimo ad entrare nell'ordine di idee di essere miserevoli. A quel punto cominciamo a diventare dei mendicanti. Oppure cominciamo a cercare giustificazione ai successi degli altri. Ovviamente quello che è stato promosso non è stato promosso perché è bravo, è stato promosso perché è raccomandato. Fatto salvo che in Italia questo è vero 9 volte su 10. insomma, lo si può anche dire senza invidia, cioè un esame oggettivo, fenomenologico della realtà ci consente di dire che ahimè in Italia capita spesso. Non credo solo in Italia comunque. In ogni caso, quant'anche fosse, va bene, ok, quello è stato promosso al posto mio perché è stato raccomandato. Bene. Qual è l'atteggiamento che io posso avere se al centro della mia attenzione non c'è fare carriera, ma al centro della mia attenzione c'è essere felice. Vedete, ho citato tante volte quel libro molto, molto bello sulla comunicazione non violenta. Preferisci avere ragione o essere felice? Al di là di quello che poi c'è scritto nel libro, a me questo titolo mi affascina, perché è proprio, ci dà la misura di quanto noi si sia spesso incapaci di muoverci sul piano più reale, su quello che davvero ci interessa. Noi barattiamo veramente la famosa, come Esaù, no? Barattiamo l'eredità per un piatto di lenticchie. Allora, aver ragione, sentire che non ci meritiamo quella cosa, sentire che l'altro ci ha rubato il posto, vale di più che non essere felici. Essere felici significa diventare quindi, come dire, passivi, amorfi, rassegnati? Chiaro che no, chiaro che no. Significa cominciare a sentire che il proprio valore è qualcosa che possiamo affermare indipendentemente da quello che accade poi nella vita pratica. No? Se io sento che il fatto che tu sia stato promosso al posto mio mi toglie qualcosa, sono io che mi sto impoverendo. Sono io che sto diventando meno, con meno valore, meno ricco. E se invece sento, tu sei stato promosso perché sei stato raccomandato, un motivo ci sarà, e quello che io adesso posso fare è sentire che il mio valore personale non viene toccato da questo. E quindi posso continuare ad essere mirato, ad essere felice e anche a crescere. Quindi sarà più facile che io reagisca positivamente a questo evento che non nel momento in cui io semplicemente mi arrabbio perché tu sei stato promosso al posto mio. L'invidia, ecco, dicevamo all'inizio, no? L'invidia può addirittura diventare patologica e può regredire ad uno stato primordiale, cioè a uno stato fatto di ostilità, odio intenso, avversione, aggressività molto esplicita. Io non voglia che si debba arrivare a questo livello qua, ma ci sono persone che ci arrivano, e sono persone che arrivando a questo stadio qui non hanno più il freno, nemmeno il freno morale sufficiente a consentirgli di... Avete sentito di quel signore che ieri ha sparato, ha ammazzato quei due personaggi vicino a Brescia, no? Ecco, allora, cos'è successo? Lui è stato roso dalla rabbia e dall'invidia perché? Perché a lui gli avevano sequestrato casa e all'altro no, al suo complice, che erano andati tutti e due in galera, no? Per truffa. Però a lui gli avevano sequestrato casa e all'altro no. E questa cosa è diventata un tarlo talmente potente dentro di lui che l'ha spinto ad armarsi e ad ammazzare due persone. E poi a fare che? Si è suicidato. Pensate dove può arrivare l'invidia quando diventa patologica. È altamente distruttiva. Chi soffre di invidia patologica difficilmente si assume la propria responsabilità. Ha gravi problemi di egocentrismo, molta difficoltà a mettersi nei panni dell'altro. Cosa ha fatto quel signore? Anziché dirsi, ok, adesso chiudo gli occhi, mi rifugio col fil di ferro, fiango amare lacrime, sul fatto che io sono un truffatore e che quindi quello che è accaduto perché io ho sbagliato, mi hanno portato via casa perché io ho sbagliato, che cosa si è messo a guardare? Gli occhi li ha tenuti aperti, lo sguardo di traverso di cui parlavamo prima, e ha concentrato tutta la sua attenzione anziché sulla sua responsabilità in quello che nella vita gli stava capitando, gli era capitato, ha spostato la sua attenzione a ma a lui non gli hanno sequestrato casa. Capite come sia veramente malato questo atteggiamento? Se quella persona avesse passato il tempo che ha passato in carcere anziché a farsi rodere dall'invidia, a guardarsi dentro, se avesse pianto qualche lacrimuccia di colpa e di purificazione rispetto al male che lui aveva fatto, e si fosse concentrato quindi su se stesso, esclusivamente su se stesso, e avesse evitato, ecco, quella persona avrebbe avuto la possibilità di essere felice anziché di tentare disperatamente di arrivare a Dio, tanto disperatamente da arrivare a un gesto così insano e violento. Ma l'invidia, oh, finalmente, può anche essere benigna. Se è una spinta che aiuta a metterci in moto, un giorno scopriremo che in realtà l'erba del vicino è sintetica, non è solo più verde, è sintetica, è finta. Ecco, qui entriamo rapidamente, perché si comincia a far tardi, rapidamente nell'aspetto più importante, no? Che cosa c'è in realtà poi energeticamente dietro all'invidia? E questa è la parte importante, se riusciamo a ritornare al cuore, alla sorgente dell'invidia, troviamo qualcosa di eccezionale, perché ciò che muove l'invidia è il desiderio, è il desiderare di ottenere qualcosa. E allora, se anziché guardare, desidero ottenere qualcosa e mi rode che l'abbia ottenuta lui, mi fermo a desidero ottenere questa cosa, allora lì, ma chi può farmi del male? Chi può negarmi qualche cosa? Chi può impedirmi di raggiungere quella cosa? Se io mi connetto al mio desiderio, e di nuovo, che cos'è il desiderio se non la mia energia vitale? Noi siamo vivi perché stiamo desiderando di essere vivi. Quando moriamo, che noi se ne pensi, in realtà è perché stiamo desiderando di morire. Forse con una parte inconsapevole di noi. Forse con quella parte che sa quando è il momento giusto. E noi non sappiamo con la testa quando è il momento. Con la testa anche no, grazie. Ma c'è una parte profonda di noi, molto più saggia di noi, che sa quando è il momento giusto. E quindi se ci connettiamo a quel desiderio, ecco che l'invidia, che è, ricordate l'immagine dell'acqua che si congela? Ecco, il desiderio è il fuoco che scalda quell'acqua e scongela il tutto. E il fiume comincia a scorrere di nuovo. Lasciarsi, e quindi cosa possiamo fare per trasformare l'invidia? Lasciarsi ispirare, cercare di migliorarsi, focalizzare gli obiettivi, riconoscere i propri limiti e fare un sacco di complimenti sinceri, però, sinceri agli altri. Cioè, imparare ad essere, e qui la sparo grossissima, ma l'avete già sentita questa, ed è importante incamminarsi in questa strada, imparare ad essere felici della felicità degli altri. Se riuscissimo a fare questo, se solo ricominciassimo a tentare timidamente di essere felici della felicità, per esempio, del nostro partner, di quel personaggio che ci vive attorno disordinatamente per un sacco di tempo o per poco tempo, poco importa questo. Poco il fatto che sia quel tempo. In quel tempo possiamo provare a vedere come si fa ad essere felici della felicità degli altri? No? La felicità degli altri? Invidia. Per superare l'invidia dunque occorre accettare l'altro sentendoci legati da vincoli di umanità, non da rapporti d'affari, non da relazioni di interesse, non da misurazione, mi conviene o non mi conviene, è utile o non è utile, è vantaggioso o meno. Se invece siamo legati all'altro semplicemente da vincoli di umanità, guardate che bella quell'immagine, no? Non è che quello, il bambino che ha in mano il lecca-lecca, vuole sottrarre quel lecca-lecca. Quello un istante dopo l'ha fatto, sono sicuro, un istante dopo. Però in quel momento lì, ok, io mi lecco il mio lecca-lecca, fallo anche tu, no? Chiediamoci cosa possiamo condividere con quel lui, con quella lei, e non cosa possiamo togliere. Se sentiamo sorgere in noi quell'invidia, riconosciamola, accettiamo che ci sia, però poi facciamo un passettino un po' più in là e chiediamoci, cos'è che potrei condividere con questa persona? Cosa potrei in questo momento, anziché alimentare la mia invidia e quindi la mia rabbia, cosa posso fare per far sì che questa invidia, che io riconosco esistere, come posso fare però per stemperarla, trasformarla alchimicamente? E allora cominciamo a pensare, cosa posso condividere? Come posso mettere in atto la mia generosità? Hai ricevuto tanto? Guarda, te ne do ancora un altro pezzetto, ti do un po' del mio anche. Capite che allora qui la pratica spirituale non è soltanto chiudersi in una stanza a gambe incrociate a meditare 7 ore al giorno, oppure andare in chiesa a dire 80 rosari. La pratica spirituale è come mi comporto con gli altri esseri umani, come cosa faccio praticamente, quel poco che posso fare, in che direzione mi muovo, in che direzione mando i miei pensieri, come penso, primo passo, accorgersi, no? Come sto pensando, e se mi accorgo di come sto pensando, posso anche cominciare a decidere di pensare in un modo un pochino diverso. Quindi non penserò più tutti ce l'hanno con me, ma comincio a dire, beh, tutti ce l'hanno con me, meno uno. Almeno così, meno uno. Ce n'è uno su 7 miliardi che con me secondo me non c'è.
È già qualcosa.
Saperci assumere le nostre responsabilità, riconoscere i nostri limiti e avere la voglia di superarli. Come sempre c'è un solo modo di attivarsi, ed è quello di mettersi in gioco, di attivarsi, cioè di non limitarsi a passivamente aspettare che le cose accadano. Aspettando che le cose accadano si rischia di passare tutta la vita. Allora, un minimo di buona volontà intanto nel conoscersi e poi nell'agire di conseguenza nel mondo. Così arriviamo sempre allo stesso punto, quasi tutte le conferenze finiscono con una slide simile a questa. È la nostra natura, vogliamo corrispondere o no alla nostra natura? La nostra natura di esseri umani è crescere. Quello che davvero, 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 all'origine di tutto c'è, come nostro desiderio di fondo, è crescere. Perché ditemi qualcosa c'è in natura, in questo universo, che non cresca. Tutto cresce, tutto è un movimento di trasformazione e crescita, e quindi quello è il nostro scopo principale. E crescere significa che così riusciremo a trasformare quel bambino che è in noi e che fa i capricci ogni tanto, quando non può avere ciò che desidera, in un adulto capace e responsabile. Capace e responsabile significa capace di fare che? Capace di essere vivo, capace di essere insieme agli altri, capace di amare. E responsabile di che? Anzi, responsabile di chi? Di se stesso, della propria vita, del proprio modo di essere in questo mondo. E quindi ogni volta che ci interroghiamo, ma io oggi quante volte l'ho detta sta cosa? La domanda che ci dobbiamo fare 86.000 volte al giorno, ma io ora, in questo momento, come sto? E se la risposta sincera, auspicabilmente, è non tanto bene, è non fermarci lì. Se la domanda è sto essendo invidioso, non fermiamoci solo a questo. Sto essendo invidioso e adesso qualcosina posso fare per crescere. Questo significa essere responsabili di sé. E essere responsabili di sé significa anche diventare padroni di sé, e la buona notizia è che una volta diventati padroni di sé, non si può non essere felici. Buon lavoro.